Stai ascoltando
CRC FM.
Ben ritrovati con una nuova puntata di Spiccioli di Fede. Maria, ciao Rose.
Ciao Maria.
Ben ritrovata anche a te.
Grazie.
Siamo pronti?
Sì.
Pronti a continuare la testimonianza. Prima di addentrarci nelle tue novità, nelle cose ancora non dette, volevo dare il numero telefonico. Quindi abbiamo lo 0362 245400, per gli sms 338 52 23006. Scriveteci a info@crc.fm e scriveteci ancora a CRC Spiccioli di Fede, Corso Matteotti 50, 20831 Serenio. Prima di iniziare a riproporti, volevo fare un breve riassunto, se riesci a farlo breve. Abbiamo divagato veramente tantissimo. Allora, Rose è nata in Camerun, l'ultima figlia di 4 figli,
sì,
di cui uno non c'è più, morto a 25 anni. Vissuta fino all'età degli studi in Camerun, e poi col papà agronomo, e quindi un uomo di cultura, un uomo, un ricercatore, hanno vissuto in Camerun con lui che faceva ricerche. Ancora adesso non è in Italia, il papà ha continuato a rimanere lì, è già anziano, 74
sì,
anni, e quindi lei ha conosciuto il Signore all'età di 14 anni attraverso un club, diciamo così, di giovani. Ha detto delle cose molto belle, perché in Camerun c'è il timore di Dio comunque proprio dentro, nei cuori, perché credono proprio nel Signore, e tutti sanno che Dio c'è. Abbiamo parlato di certe anche forme di magia, magari anche sciocche, non volute, dovute alla tradizione anche del Camerun. Il suo papà era capo clan, quindi diciamo il responsabile dell'intera famiglia allargata. Però la prima a conoscere il Signore è stata proprio Rose. L'ha conosciuto, ha frequentato le scuole bibliche lì in Camerun.
Il club biblico in Asia.
Club, lo chiamano club biblico, insieme a questi giovani. Lì la conoscenza di Dio è stata molto progressiva,
ecco
perché lei ha voluto sperimentare. Ha parlato di una donna, di se stessa, di una donna che ama decidere, e quindi il cui versetto è: conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ha parlato di decisioni prese con Dio, abbiamo parlato della voce di Dio, di come ascoltarla. Ha raccontato poi infine un'esperienza che ha vissuto prima di venire in Italia per far comprendere come è stata guidata anche nella sua vita dal Signore. Consiglio a chi non ha ascoltato la testimonianza di andare a sentirsi tutto il resto, perché veramente abbiamo parlato di tantissimi argomenti. Quindi come testimonianza in sé non siamo arrivati molto in là. Siamo arrivati al fatto che tu hai conosciuto il Signore e che quindi hai frequentato questo gruppo giovanile, e la cosa che mi ha colpito molto è che questo ti ha aiutato poi ad apprezzare molti lavori anche di gruppo, nei quali tu dici che si manifesta poi le capacità, le possibilità
di, ognuno,
di unione, anche di intenti. E allora poi in che modo si è fatto conoscere in questa scuola biblica il Signore man mano andando avanti?
Ma allora... tramite le cose che noi facevamo, praticamente le cose che prefissavamo all'inizio dell'anno, anche gli studi che si facevano, noi eravamo comunque chiamati a gustare il Signore, e cioè a proprio esporci davanti al Signore. E questa è una cosa anche spinta, anche praticamente parlando tipo del digiuno, e era chiamato anche se eravamo veramente giovani, nel senso 14 anni, così uno dice digiuno
quando,
com'è?
Tu mi quando hai parlato del digiuno hai detto da noi si usava il digiuno ancora. Questa parola mi ha fatto molto riflettere, perché è biblico digiuno.
È biblico, ma poi qualcuno lo può vedere come una privazione di qualcosa, e che in una società di benessere non va bene, oppure una società in cui tutto deve essere disponibile, non puoi privarti di mangiare, praticamente. Io la vedo in modo diverso, cioè biblicamente, perché io ho tutto quello che mi serve, anche il cibo, ma poi decido volontariamente di trascorrere un tempo con il Signore, e quel tempo è molto Mi dà molto praticamente, perché lì riesco a stare nella presenza del Signore senza i blocchi, cioè le barriere, diciamo, di pensieri, di cosa mangerò, come cioè anche pensieri veramente, preoccupazioni della vita. E dico, ok, Signore, eccomi qui, sono alla tua disposizione.
Scusa, ma ad alcuni poi la mancanza di cibo produce un'ossessione per il cibo mentre stanno facendo il digiuno. Purtroppo è così.
Sì, infatti quello è da gestire. Uno deve già prima capire cos'è il digiuno e evitare di cadere nei, cioè, confusioni e queste situazioni che non rispecchiano veramente cos'è il digiuno, perché alla fine c'è anche chi invece di fare il digiuno è come affamato, nel senso, in inglese è starved, è come starvation, cioè tu non mangi, non ti avvicini neanche al Signore, e vuol dire che ti sei privato e basta. È un peccato.
Non è questo, no? Ecco. È il digiuno.
Il digiuno
tu
deve
però
essere
mi hai detto che proprio nei momenti di digiuno hai ricevuto le maggiori risposte da parte di Dio.
Sì, le maggiori risposte e anche soprattutto una maggiore comprensione della sua volontà per quello che riguarda la mia vita. E cioè la forza anche di andare avanti, perché veramente prima di andare in un digiuno che tu ne hai bisogno praticamente in situazioni difficili, vedi la tua situazione prima e dopo.
Tu hai detto una cosa molto bella, che secondo me è legata anche al digiuno. Me l'hai detto privatamente. Mi hai detto, noi guardiamo la realtà dei fatti, uh-huh, e fino a quella realtà la nostra intelligenza è applicata, è applicabile anche. Da quel momento in poi, quando entriamo nella fede, entriamo, uh-huh, nelle cose di Dio, uh-huh, è necessario che il nostro ragionamento non prevalga più sul ragionamento di Dio,
sì,
per quanto il ragionamento di Dio poi vada fuori completamente i canoni,
sì,
che possiamo misurare con la nostra intelligenza.
Sì, a qualcuno, cioè qualcuno lo può chiamare come fare un salto nel buio, ma quel salto non è proprio nel buio, è nelle mani di qualcuno che conosci, cioè di Dio. Allora, in quel momento che tu non lasci prevalere il tuo ragionamento, e ti stai affidando ad una persona che si è dimostrato una persona valido su cui puoi porre la tua fiducia. E questo succede anche quando uno digiuna, cioè riesci a mettere la tua fede in quella persona e anche a fare quel salto.
Ma quel salto di fede, perché a Dio non possiamo piacere se non c'è la fede, è un salto che non mette quasi mai in atto la razionalità o l'intelligenza umana.
No.
Cioè quello che lui vuol fare è sempre qualcosa che va oltre, sì, il nostro ragionamento.
Sì.
E questo secondo me non è semplice da raggiungere.
Non è semplice, anche per quello il Signore credo ci chiede di provare, perché tante volte quando l'hai fatto una volta e hai visto il risultato, tu puoi farlo la seconda volta, ma devi provare comunque una prima volta.
Affinché tu possa vedere poi la fedeltà di Dio?
Sì, perché Lui vuole dimostrarsi fedele, ma se non fai quel salto non vedrai la sua fedeltà.
È vero, però io ho notato che ogni volta le proposte sono sempre di sfida e anche diverse.
Sì.
Nel senso che non è che tu con una volta hai risolto il problema, ogni volta è veramente un salto.
Sì.
Perché le proposte e le cose che lui propone sono sempre stravaganti, sono sempre strane.
Saranno sempre, cioè, a controcorrente, come dire, cioè della controcorrente della ragione praticamente.
È come se lui proponesse sempre situazioni particolari, uh-huh, è come dire, faccio partorire una sterile, scelgo il minimo dei fratelli per farne il più grande e vado a sceglierlo in mezzo ai monti dove, uh-huh, nessuno vede, uh-huh, questa persona, e poi il più coraggioso, e poi tu devi vincere, ma non con le tue forze ma con, uh-huh, le mie, uh-huh, tu pensi di andare a destra, ti manda a sinistra, uh-huh, ti fa partorire a 100 anni, ti prepara in un deserto, uh-huh. Queste cose anche emblematiche che sono scritte nella parola di Dio si ripetono ancora oggi,
sì.
Non è cambiato niente.
No, non è cambiato niente, non è cambiato veramente niente, forse siamo cambiati noi che non vogliamo o non abbiamo il coraggio di provare queste cose, di, come dice il Signore, di testare, gustare chi è veramente Lui.
Ma perché la proposta non è mai una proposta leggera che Lui fa, perché io credo che una Sara che è rimasta fino a 90 anni senza avere figli, soffrendo.
Sì, soffrendo.
Soffrendo.
Capire, sì.
C'è nelle scelte di Dio, spessissimo, nella maggioranza dei casi, un intermezzo di sofferenza che uno vorrebbe pure evitare, no?
Sì, poi forse dovremmo anche capire, guardare questa sofferenza anche da un altro punto di vista, nel senso chi l'ha sostenuto fino a tutti questi 100 anni della sofferenza, e poi cosa è stato il risultato alla fine. Cioè, non, il risultato qui non dico che ha avuto un figlio, no, il risultato credo che vuole il Signore, e che noi riusciamo ad arrivare a quel punto di riconoscere veramente chi è.
Però secondo te la rivelazione anticipata di qualche cosa, come è stato nel caso di questi uomini, mm-hmm. che ha mandato gli angeli oppure ha rivelato prima, che funzione può avere? Più facile o più difficile avere qualcosa di rivelato prima e dover rimanere fermo in una promessa?
Allora, io non credo che è più facile o più difficile, e poi non credo che non ci sono queste rivelazioni adesso.
Ci sono, no? Io sono convintissimo, con me lo fa.
Ecco, quindi... allora, è sempre, cioè viene rivelata, vengono rivelate sempre delle cose, sempre, in ogni circostanza, Dio si rivela, ma siamo sempre lì, lo vogliamo credere o no? E ma questo quando... non è cambiato negli anni.
Ma secondo
anni.
Te quando si rivela prima... ti dà una mano il fatto che si riveli prima, oppure ti crea difficoltà?
Potrebbe essere tutti e due i casi, dipende dalla persona, sì. Può crearti difficoltà se sei una persona che vuole stare lì a ragionare, a far girare le cose nella testa, o sì o no. Invece ad un'altra persona che è più decisa dice questo lo accetto e vado avanti. Allora, ci sono due modi di prendere quello.
Però tu ritieni, nella mia vita anche, che lo stesso, abbiamo lo stesso Dio ieri, oggi in eterno, non è cambiato niente?
Assolutamente non è cambiato niente. E mi meraviglio perché, cioè, dovremmo anche capire che non è cambiato niente, perché vediamo anche il modo in cui noi reagiamo a queste cose. Noi neanche non siamo cambiati per niente. È solo, cioè, perché profondamente siamo rimasti lo stesso. Solo le cose che abbiamo costruito sopra è diverso, ma profondamente siamo sempre esseri umani.
Mandiamo un brano musicale, ci troviamo subito
d'accordo.
Dopo e approfondiamo questo discorso, sì. A tra poco.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Sì, eccoci insieme. È interessante quello che tu hai detto, dice l'uomo fondamentalmente non è cambiato, però mi viene in mente per esempio Filippo, venne trasportato dalla chiesa locale in cui era nel deserto per l'eunuco,
sì.
Con un balzo arrivò lì. E non è una cosa usuale, no? Cioè rapire una persona e portarla in un altro luogo perché aveva interesse che l'eunuco venisse evangelizzato, venisse battezzato. Ma oggi noi abbiamo gli aerei.
Sì.
Sai che abbiamo gli aerei? Magari non ci mettiamo proprio un secondo, però arriviamo in Inghilterra in un'ora.
Infatti.
Quindi tante cose non sono più necessarie.
Sì, tante cose non sono necessarie, ma abbiamo sempre quello.
No, io lo
dentro.
Sto dicendo un po' ironicamente,
sì,
no?
Sì, oggi cioè perché possiamo vedere così.
Oggigiorno, cioè, non so, la donna sterile ha dovuto rivolgersi a Dio, non aveva alternative. Anna andò a piangere da Eli,
davanti,
no? Davanti al sacerdote, nel Tempio. Oggigiorno forse l'inseminazione artificiale potrebbe anche al 90% risolvere il problema. E quindi secondo me... un tempo la mamma di Pietro, la suocera di Pietro venne guarita da una febbre, perché da una febbre si moriva, e quindi sembra una cosa sciocca quasi che Gesù impose le mani a una donna con la febbre, la guarì, ci fu tutta quella festa. Oggigiorno prendiamo una tachipirina, forse la febbre scende.
Sì. Mm-hmm.
Fondamentalmente, secondo me, l'uomo è cambiato, tra virgolette, perché pensa di poter riporre molta più fiducia
in altre cose, sì.
In altre cose, no? E su questo io sto riflettendo moltissimo anch'io. Ho avuto un problema a un braccio,
sì.
La racconto così tanto visto che ci siamo per cioè incentivare le persone ad avere più fiducia nel Signore. Questo problema, una tendinite, quella che è, non mi permette di muovere il braccio. La prima cosa che fai, preghi, poi vedi che la cosa va avanti in questo modo, ti rivolgi ai medici. I medici mi fanno fare delle onde d'urto, vado e le fai ogni 21 giorni e vai a fare queste onde d'urto, che invece di migliorarmi il problema me lo stanno peggiorando completamente, io non lo muovo quasi più. E a questo punto mi sono detta, cosa faccio? Dove vado? No? E ho detto, che cosa vuoi farmi capire?
Sì.
E quindi mi sono messa davanti al Signore. E adesso sto dicendo, bene, io l'ho fatto quello che c'era da fare, ma se non mi guarisci tu, io sto rimanendo in questo modo, col braccio inutilizzabile. No? E quindi a un certo punto credo che in ogni esperienza dovremmo riflettere che alla fine chi decide ogni cosa è comunque Dio.
Là mi viene un versetto chiave, in tutto questo fare, andare dal medico, chiedere diagnosi di qua, andare alla cura di là, io credo che il Signore ci sta chiedendo anche in queste situazioni, fermati e riconosci che sono Dio, che non vuole dire che comunque
non ti devi rivolgere.
Ma comunque ferma.
C'è lui, c'è
sì.
lui. È un, sì. po che, un po' il ragionamento è quello che tu hai fatto dell'esperienza di partire. Con la tua bravura avresti potuto partire ugualmente e ce l'avresti fatta benissimo, ma Dio ti ha voluto dimostrare che anche la tua bravura era sotto la sua giurisdizione. Quando ti ha tolto la mano da dopo tu sei stata come tutti gli altri, però nonostante questo lui voleva che tu facessi quello e ti ha detto adesso ti mando io. E quindi dovremmo anche capire dov'è la linea di demarcazione, secondo me.
Sì,
fede è veramente qualcosa di che va molto approfondita anche interiormente, dove noi poniamo il cuore, dove noi poniamo i nostri pensieri, chi è l'artefice principale della nostra vita, in fondo, è la cosa fondamentale, secondo me.
Sì, è quello, cioè riconoscere che lui è l'artefice di queste cose. Cioè, nel senso, posso anche prendere l'aspirina oggi e mi guarisce, ok? Ma se Dio non vuole... non guarirò da quella aspirina. Cioè, almeno riconoscere questo, che lui ha in mano tutto.
Tutto, ogni cosa.
Sì. Ci permette di usare tanti, cioè, tante alternative che ci sono comunque. Ma la presenza di queste alternative non devono essere una scusa per non riconoscere che lui ha il controllo.
Della vita, dell'universo.
Sì.
E questo credo che sia tempi in cui lo dimostrerà molto più che in tempi passati.
Sì.
Proprio perché pensiamo ad avere tutto e noi vedremo che anche avendo tutto qualcosa...
È come se siamo autosufficienti.
Sì.
E questo è, credo, è all'inizio della caduta dell'uomo, praticamente, perché oppure il distacco tra l'uomo e il suo creatore.
Tu hai detto una cosa bella a me prima, mi hai detto, io non ho mai avuto difficoltà a studiare, e l'ho fatto con grandissima facilità, ma anche in questo ti ha piegato alla sua volontà Dio.
Sì.
Hai capito che anche questo era sottoposta a lui.
Sì.
L'ha fatto poi mandandoti in Italia, facendoti fare delle scelte.
Mm-hmm.
E l'ha fatto anche facendoti vedere che in fondo anche la tua capacità, mi dicevi, di alzarti di notte e pregare per raggiungere certi risultati, e il fatto che tu riuscissi a fare questo era qualcosa...
Una cosa che spingeva lui, praticamente guidava lui.
Questo mi fa pensare che molto spesso nelle prove che noi viviamo, che non ci aspetteremmo nella nostra vita, come quella del mio del braccio, o per esempio una persona che a un certo punto soffre di insonnia e riesce a stare in piedi anche con 2 ore di sonno, oppure poi Dio la guarisce all'improvviso e quell'esperienza gli rimane dentro perché debba capire delle cose, è motivo di riflessione.
Sì.
Dicevamo io e te che la sapienza si acquista con l'intelligenza, con la riflessione, non è negato questo, che se non siamo capaci di coordinare tutto, rimaniamo delle persone che non sanno quello che Dio opera nella vita.
No. Mm-hmm.
Tu, mentre parlavamo, mi raccontavi un po' di te, mi hai detto che sei una persona anche molto razionale e che quindi hai scelto anche una scuola che fosse anche proiettata verso la razionalità.
Sì, cioè, credo che sono anche un po' stata influenzata da mio papà perché, vabbè, lo vedevo come lo faceva, il suo lavoro era, diciamo, un ingegnere agronomo, possiamo dire, e mi piace osservare le cose. Anche se ogni tanto non è che ci riesco, perché delle volte mi sfuggono dei particolari e cose molto importanti, ma questo di osservare e di ricercare soluzioni mi ha portato, mi ha dato infatti questo desiderio di fare quello che sto facendo adesso. E anche in questo riconosco che posso essere portata, posso fare bene il mio lavoro solo se il Signore mi aiuta anche in questo, solo se riconosco che il mio aiuto viene da Lui, perché come ho detto, uno deve che fa il mio mestiere deve essere in grado di osservare e anche di ricercare e trovare delle soluzioni. Io sono brava, ma fino a un certo punto.
Tu a che età hai deciso di venire poi in Italia?
Ma a 19 anni, dopo
avevi finito
superiori.
Il liceo lì.
Sì, finito il liceo.
Poi mi raccontavi anche agli ascoltatori la volta scorsa, che tutti i tuoi fratelli comunque erano partiti per studiare.
Sì.
La cosa sembrava scontata anche per te, in realtà non è stata scontata per te. Andare dove loro andavano.
Cioè, non volevo che sia scontata per me. Era scontata così, ma poi... Le cose possono essere scontate per gli uomini, ma non per il Signore. E lì, visto che volevo veramente vivere una vita dove lui voleva, che voleva mandarmi, diciamo, e ho voluto, ad un certo momento, anche se si pregavo comunque, a un certo momento ho dovuto veramente chiederlo di darmi una conferma forte. E questo è avvenuto quando ho fatto l'esame di italiano, che mi serviva per avere il visto per studiare, e poi questo esame ho saputo che non l'ho fatto bene, ma senza avere risultati, ma conosco come, certo, cosa vuole dire fare l'esame bene e no, e così io gli ho chiesto e mi ha dato questa conferma che ha cancellato quell'esame e hanno rifatto tutto, perché gli ho chiesto di darmi l'opportunità di rifarlo.
E cosa hai fatto poi?
Fatto benissimo.
L'hai fatto bene a quel punto?
Sì, a quel punto sono andata, sono venuta in Italia tutta sicura di essere dove vuole il Signore.
Sicura, hai detto?
Sicura. Anche questo è un mio carattere, cioè una cosa che ho molto bisogno, essere sicura. E come in questo caso, non riesco ad essere sicura solo di me stessa, ho bisogno di qualcosa più sicura, che era il Signore, che è il Signore.
E sei partita a quel punto? Raccontami cosa
è arrivata qui come una dell'Africa, cioè società diversa, cioè un po' mi guardavo intorno. Vabbè, una volta eravamo stati anche in Francia, ma da piccoli, poi eravamo con i miei genitori, poi erano sulle vacanze forse a 2 settimane così. Invece questa volta sono venuta per vivere e studiare. Allora dovevi andare a registrarti all'università, dovevi vedere le persone che sono intorno, avere una relazione, provare a capirli, a vivere veramente nella società. E questo è stato abbastanza difficile, perché c'è stata questa barriera culturale, che alcuni valori che avevo in Camerun li ho visti calpestati qui di brutto, e lì comincia a porsi delle domande: sei tu che sei anormale? O è il posto in cui sei, praticamente. Ma ho comunque avuto delle persone intorno a me che mi hanno aiutato anche di andare avanti e di avere una base da cui poi ritrovarmi nella società, collocarmi e capire cosa devo seguire e cosa veramente non vale la pena seguire.
Mandiamo un brano musicale, ci troviamo subito dopo.
Stai ascoltando
CRC FM.
Sì, Rosa, stavi dicendo cose interessantissime, perché poi mentre tu parli mi vengono in mente tante, tante cose anche a me. Mm-hmm. Diamo prima i numeri telefonici in modo che chi volesse chiamarci, quindi lo 0362 24 5400 numero fisso, per gli sms 338 52 23 006, per un'email info@crc.fm e scriveteci a CRC, Spicciole di Fede, Corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Hai detto... Ho avuto intorno delle persone che mi hanno aiutato ad inserirmi. Questi agganci che tu hai trovato, li hai visti provvidenziali da parte di Dio? Come hai vissuto questo tu? Cioè, con la preghiera e poi scoprivi che erano persone mandate da Dio. Cosa vedevi intorno a te?
Oh, ma vedevo le cose che mi davano queste persone. Cioè, la comprensione, ma anche l'appoggio spirituale che mi davano. Anche forse il sostegno anche morale che mi davano queste persone, cioè nel senso ragionare sulle cose che mi disturbavano, che mi turbavano, e io potevo trarre da quello che dicevano un sostegno, un incoraggiamento. E io credo che era tutto nei piani di Dio, nel senso lui ha posto queste persone intorno a me, cioè me l'aspettavo cioè me l'aspettavo, perché Dio agisce così, non ti manda da qualche parte e non ti lascia lì da sole.
Allora, però una domanda che mi sorge spontanea è questo: ci può essere volontà di Dio in qualcosa eppure c'è un ostacolo? Ci può essere volontà di Dio in qualcosa e c'è la porta aperta? Distinguere questi due aspetti. Tante volte combattiamo contro Dio stesso, perché magari, non so, è Lui che sta chiudendo la porta e noi l'attribuiamo al male, al maligno, che vuole chiudere la porta. Distinguere questi due aspetti, E riuscire a essere nella volontà di Dio spesso diventa complicato, perché io vedo gente combattere a dismisura per qualcosa che Dio continua a chiudere, oppure c'è chi pensa che una porta è aperta e quindi è da parte di Dio, invece entra e trova l'inferno in quella porta aperta. Tu come ti regoli?
Allora, io, cioè, mi viene in mente adesso, ok, Gesù che sta pregando che, non, che il Padre toglie la coppa della sofferenza, ok? Sì. L'ha fatto la prima, seconda, poi la terza volta. Poi la terza volta ha detto che sia la tua volontà sia fatta, ma l'ha detto anche, come abbiamo detto prima, credo che era in pace e pronto ad andare avanti. Il Signore non ci deve essere il continuo conflitto, ma questo in noi, praticamente, perché noi abbiamo detto il nostro corpo che vuole andare da qualche parte e poi invece il nostro cuore che vuole l'altra parte. Ci deve essere in quel processo, oppure che mi metto davanti al Signore e sto pregando per una determinata cosa, quel processo dovrebbe far coincidere oppure conciliare il mio cuore con il mio corpo. È una cosa che succede nei momenti che mi arrendo al Signore e riconosco che Lui è in controllo e vuole far conciliare queste
quindi,
due cose.
Quindi dicendo questo, tu stai dicendo che è possibile che noi tardiamo anche un progetto di Dio nella nostra vita, se non, queste due cose non dovessero conciliare, ma si va in due direzioni opposte, finché quel processo non è maturo, noi possiamo anche interrompere quello che è un programma di Dio.
Sì, possiamo interrompere, no,
momentaneamente.
Ma sì, ecco.
Bloccare.
Lo fa stagnante, fallo aspettare un attimo, un momento prima per riprendere e andare avanti.
Perché quello che vuole Dio è cambiare noi.
Sì. Ed è quello, cioè deve arrivare a, non è che vuole arrivare a darmi un lavoro, vuole arrivare a darmi un lavoro in cui io capisco che Lui è il Signore, anche lì in quel lavoro. E questo mi è successo con il mio lavoro qui, perché io sono arrivata in Italia, a Trieste, ho studiato a Trieste, e dopo un anno e mezzo di lavoro, cioè dopo la laurea, non avevo più il contratto e ho dovuto ricercare un altro lavoro. E nella mia mente dicevo, o trovo qualcosa a Trieste o ritorno in Camerun, nel senso non avevo voglia più di fare un cambiamento radicale come ho fatto dal Camerun in Italia. Invece si è presentata questa opportunità di venire a Bergamo, io veramente non sapevo neanche dove era Bergamo, cioè sinceramente, e poi l'azienda neanche. E lì ho dovuto dire, Signore, ok, io avevo anche preso degli impegni a Trieste, cioè la chiesa, il gruppo dei giovani e tutto quanto, e ho detto, Signore, io non posso muovermi se tu non mi dai una conferma veramente di questo, della tua volontà in questa situazione. E io credo che Lui voleva farmi capire che anche re nel mio lavoro, oppure nel lavoro che io farò nel futuro. E mi hanno chiamato, erano convinti che io ero la persona giusta, e io ho detto, ok, va bene, fatemi capire cosa volete e cosa mi offrite. E sono anche venuta qui a fare il colloquio, ma sempre facendo il colloquio nella mia mente ho detto, Rose, devi fare la tua parte, poi il Signore farà il resto. Perché io potevo rifiutare già dall'inizio e dire non vengo a fare il colloquio, ma lì non vedrò neanche in che direzione modo voleva agire il Signore. E così io sono venuta, ho fatto questo colloquio, poi mi hanno chiamato, ma anche tra il colloquio e la loro chiamata ho cominciato a sentire il desiderio di venire a fare questo lavoro, una cosa che non c'era prima.
Tu quindi vedi nel desiderio anche una proposta di Dio.
Il Signore lo mette nel nostro cuore, sì.
Quindi, e anche in questo caso tu dici, distingo il desiderio mio, naturale, dal desiderio di Dio. Da sì. Che cosa?
Allora, e lì continuava questo desiderio e così ho cominciato a pregare per questo lavoro. Prima dicevo, Signore, fai la tua volontà. Ma poi con questo desiderio ho cominciato a pregare per il lavoro. Ma ho detto,
il desiderio
okay.
Ti è venuto quando tu hai accettato, cioè no. Quando tu nel tuo cuore hai accettato questa
ho accettato la possibilità infatti sì, di venire qui, e poi mi hanno fatto l'offerta e ho parlato un po' con i miei fratelli e hanno detto sì, è buono, anche per un primo lavoro era eccezionale tutto. Ho parlato con un'altra amica spirituale, lei ha detto sì sì bene, ma puoi anche avere, no, lei ha detto bene, mia sorella mi fa è bene, ma lo puoi avere di più. Allora io ho detto ok signore, tante volte se io non ho soldi e non c'è modo di procurarsele, e tu provvedi e tu puoi fare in modo che loro mi aumentano, cioè aumenta l'offerta. Allora io ho aumentato, cioè io quando li ho chiamati volevo dirti di aumentare tipo di 20%, e prima di parlare loro mi hanno detto che hanno aumentato già di 10%. E allora prima di questo io ho detto al signore, signore io vado, rilancio, se accettano io vado a Bergamo, se no so che tu non mi vuoi a Bergamo. E così prima di chiamarli loro hanno detto hanno aumentato di 10% e gli faccio bene, ma io volevo chiedere 20%, e loro dicono ok, ti faremo sapere. Dopo mi hanno chiamato e hanno detto hanno accettato. Allora questo è un primo lavoro da una cittadina straniera in Italia, e io ho visto solo la mano del Signore e non potevo non venire.
Ho visto un po' il processo, diciamo così, naturale con cui tu hai esposto questo programma di Dio nella tua vita. Un po' ho visto, si è fatta la tua volontà, Signore, che è la molla che fa scattare poi.
Sì. Apre la porta
alla comunicazione di Dio.
Sì.
Perché tu capisca quello che Dio vuole.
Sì, sì.
Proprio l'immagine di Gesù nel Getsemani che comincia a lottare contro questa cosa che vorrebbe non viversela,
sì.
No? Ha paura, timore, sì. Ha ansietà, lotta contro questa situazione, poi arriva un momento in cui la prende in considerazione,
sì.
E si arrende, dice si è fatta la tua volontà. In quel momento subentra la pace,
sì.
E l'adempimento del piano,
sì.
No? Subito, immediatamente,
sì.
L'adempimento del piano.
Sì.
Credo che questo concetto possa essere la base, diciamo, come criterio,
sì.
In ogni nostro ragionamento, in ogni nostra manifestazione di Dio nella,
sì.
Nostra vita.
Sì.
Per cui se una persona vivesse quel conflitto che ha avuto Gesù per lungo tempo, continuando a rifiutare,
sì.
Non avrà mai la possibilità di capire se quello è il piano di Dio, perché non riceverà quella pace,
sì.
Che permette.
Possiamo entrare nella preghiera con il Signore con atteggiamenti diversi. Questo determina quanto staremo lì a pregare per la stessa cosa. Se entriamo con un atteggiamento di arreso, praticamente noi ci arrendiamo davanti al Signore, credo che accorcia i tempi.
Mandiamo un brano musicale, ma approfondiamo questo, perché so che tu, riguardo la preghiera, col fatto che hai fatto digiuni e hai cercato molto la volontà di Dio, qualcosa da dire tu l'abbia, no? Quindi mandiamo un brano musicale, sì. Ci troviamo subito dopo.
Okay.
A tra poco.
Stai ascoltando?
CRC-FM.
Eccoci qui. Parlavi della preghiera. Parlavi del modo diverso anche di approcciarsi alla preghiera per rendere la risposta più o meno veloce o più o meno chiara nella nostra vita.
Sì.
E questo è un discorso che vorrei anche approfondire, perché sembrerebbe, almeno secondo il mio punto di vista, che in ogni caso Dio non sia mai molto tempestivo, sia comunque tendenzialmente abbastanza lungo. Questo lo vedo, a meno che sia una cosa immediata, per cui deve rispondere immediatamente, però si prende tempo Dio per rispondere, e quindi questo è già un aspetto che dobbiamo tenere conto. Poi in più tu dici che oltre a questo aspetto già naturale di Dio, c'è un allungamento ancora ulteriore per via dell'attitudine che noi abbiamo o di come ci presentiamo. Parlane un po' di questo.
Allora, io nelle mie esperienze praticamente con Dio, quando divento testarda di qualcosa e entro in preghiera con un altro atteggiamento, cioè tipo Signore io ho già capito tutto ed è questo che voglio, e questo è abbastanza diverso da Dio riconosco che tu sei in controllo e io voglio che la tua volontà sia fatta. Nel primo caso dovrò entrare in quella, cioè dovrò andare in preghiera tante volte per poter arrivare a quel punto che dico: Signore, la tua volontà sia fatta. E lì poi, se ho la pace, forse non avrò comunque la risposta. La risposta forse non ce, la, ce l'avrò
però
in quel
molti,
momento.
Molti si giustificano in sì? questa situazione dicendo che in realtà non sanno quello che vuole Dio. Molto spesso si dice così.
Il Signore sì. sempre risponde, anche se tu forse non ti dice dove sarai, ma ti dà una risposta che ti basta in quel momento. Dobbiamo anche credere in quello. Cioè, lui non è uno che ti dà qualcosa che è insufficiente. Quando lui dice, la mia parola è come una lampada ai tuoi piedi, non ha detto come una torcia che illumina da qui all'eternità. Ma quello ti basta, perché, anche perché ci conosce.
Sì, ma quanti hai sentito tu dire, io sono andata in preghiera, però sinceramente non so neanche da che parte, come se non avessimo un'indicazione. Mm-hmm. Tu non ritieni questa verità?
Guarda,
tu credi che metta sempre in qualche misura un'indicazione dentro? Cioè, tu ti presenti già così?
Cioè, mi presento con l'aspettativa che ci sarà un'indicazione. Forse prima di entrare in preghiera non ho neanche un indizio, niente. Ma con quell'aspettativa che ci sarà qualcosa, entro in preghiera. Cioè, non vengo davanti al Signore con la soluzione, oppure forse delle volte mi ha già dato delle indicazioni, ma delle volte non ho alba.
Quindi tu dici la posizione di poter ascoltare realmente quello che lui dice. E questo è un aspetto che, se tu ti presenti in questo modo, continui a rimanere nella tua idea, chiaramente finché non ti arrendi, risposte non le riceverai. La seconda attitudine invece è quella che tu entri già.
Sì, tu entri già con l'atteggiamento di: io sono venuta per ricevere e per capire da te. Io sono dalla parte del bisogno, tu sei la persona che può colmare questo bisogno mio.
Tu pensi che Dio, la scelta che fa per te o per noi, per ognuno di noi, siano sempre quelle che ci sono più congeniali, cioè che ci piacciono di più?
No, alla fine ci piacerà di più.
Ma può anche darsi che all'inizio non ci piace?
No, infatti, all'inizio...
Forse sta proprio
molte
lì la
volte,
fede, no?
Sì, all'inizio molte volte non ci piace.
E così tu ti sei presentata a Dio per il tuo lavoro e poi ti sei spostata da lì.
Mi sono spostata 5 ore di treno da Trieste a Bergamo. Poi una promessa, cioè, che avevo fatto anche al Signore, è che, legato anche a questo aumento dell'offerta, era anche la possibilità di ritornare a Trieste fino alla fine dell'anno, perché avevo preso degli impegni in chiesa con il gruppo dei giovani, la musica e tutto quanto. E io vorrei qui dire che è stato ho visto anche la grazia del Signore a aiutarmi a fare ogni weekend il ritorno a Trieste. Cioè, dal lavoro alle 5:30 avevo il treno, venivo già al lavoro con la mia valigia, i tacimenti è molto vicino alla stazione, 10 minuti, e correvo, prendevo il treno, Trieste, poi ritornavo, arrivavo a mezzanotte praticamente a Trieste, e tornavo a domenica pomeriggio. Questo l'ho fatto per un anno intero. Adesso, se me lo chiedi, cioè, non lo farei mai. Cioè, adesso non riesco neanche ad andare a Trieste il weekend dopo 2 mesi, 3 mesi. Cioè, mi pesa. Anche questo è un altro aspetto che io ho visto nel Signore, che quello che ti chiama a fare non ti pesa. Infatti lui dice: comunque prendi il mio giogo, è sempre un giogo, perché avrai delle cose da fare, ma è dolce. Potrai farlo e non riuscirai neanche a capire come l'hai fatto.
Questo è un aspetto bellissimo che ho sperimentato anch'io nella mia vita, che fino a che tu sei nella volontà di Dio, fino a che Lui ti sostiene, il tuo posto è lì. Uh-huh. Quando sei privata completamente della gioia e della forza di fare quello che stai facendo,
cominciare
a riflettere.
Domande, sì. Uh-huh.
Però anche qui ci può essere un inganno.
Sì, sì.
Uh-huh. Come in tutte le cose, io vedo che in Dio ci vuole veramente una grandissima sincerità,
sì,
di cuore. Uh-huh. Perché come si presenta una situazione, c'è sempre l'altra parte della medaglia. E credo che la confusione che si crea poi, sì, all'interno di chi crede sia proprio questa, perché magari, non so, a un certo punto si presenta qualcosa di più piacevole e tu potresti trovare quella cosa gravosa, no?
Sì, 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 sì.
Poniamo per esempio, che ti voglio dire, anche solamente un'attività, un lavoro, ti propongono un altro lavoro che non è nella volontà di Dio, però, mm-hmm, più allettante, più bello, mm-hmm, più, mm-hmm, gratificante, e tu a quel punto perdi la gioia di quello che già hai perché ti proietti verso qualcosa che agli occhi tuoi è migliore. Può succedere questo. Quindi hai quell'attimo in cui dici la gioia non ce l'ho più e ti trovi sbilanciato.
E devi ritornare.
Cioè, ai piedi del Signore.
Sì.
Stiamo continuando a riproporre la stessa immagine.
In salse diverse, ma siamo lì.
Quindi tutte queste gioie effimere, queste idee effimere, questo voler tenere in piedi cose che non sono da Dio a tutti i costi, alla fine per riuscire a sganciarcene bisogna presentarsi davanti al Signore.
Bisogna attaccarsi alla corrente.
Mi piace l'idea che comunque Dio non trascuri anche i nostri sentimenti e non trascuri il farsi conoscere attraverso anche i nostri sensi, quello che noi abbiamo a disposizione. Tante volte noi demonizziamo certi metodi di Dio. Mi viene in mente un verso bellissimo che ha creato anche legami d'amore, perché certe cose possano avvenire.
Sì.
E l'ho visto applicato parecchie volte, no? Che suscita in noi sentimenti, qualcosa per raggiungere poi un obiettivo che ha nel cuore di raggiungere con te o con me o con chiunque. Quindi non disdegna Dio di utilizzare tutto quello che ha a disposizione perché noi possiamo raggiungere con tutti i mezzi a disposizione che lui ha l'obiettivo che lui ha prefisso. Quindi se imparassimo in qualche modo anche a lasciarlo agire nei nostri sentimenti, nella nostra mente, senza stabilire con la nostra mentalità chi è Dio, dargli un limite, porgli un limite, forse potrebbe usare tanti mezzi ancora superiori. Quello che sto capendo io ultimamente è che invece nella realtà si manifesta moltissimo il Signore. Nella realtà si manifesta in quello che noi possiamo anche toccare e vedere. Tant'è che, non so, il giorno della Pentecoste si presentò come fuoco e poi come un vento che arriva e poi come un abbraccio caloroso che ti abbraccia. Queste sensazioni che sono quasi, dire, prettamente umane non sono disdegnate da Dio per farsi amare, per farsi comprendere. E non dobbiamo neanche aver paura a poter permettere a lui di utilizzare tutto quello che noi abbiamo per farsi conoscere.
Sì.
Perché una volta che entriamo ad amarlo con sincerità, ma veramente sincerità, credo che abbiamo molti più mezzi a disposizione rispetto a chi tende sempre a tenersi una parte per sé. E quindi è anche più facile capirlo, Dio, più facile comprendere la direzione in cui ci manda, più facile percepirlo. Quindi la resa, secondo me, per camminare più sicuri è indispensabile. Con la rinuncia a se stessi. E con questo veramente è bello, perché è vero che costa un sacrificio rinunciare, ma è pur vero che quando ci siamo arresi poi ti fa vivere quello che ha preparato per te. Hai detto una parola bellissima tu prima, non l'ho puntualizzata, hai detto gustare, che è diverso che vivere, proprio godere, gustare.
Godere, cioè io vedo che quello che... Il fine, cioè lo scopo, il Signore vuole che noi godiamo.
E gustiamo proprio la sua presenza.
Sì, sì.
Non solo ingurgitiamo qualche cosa, mandiamo giù.
Sì.
Facciamo indigestione di qualcosa. Ma come dire, davanti a una tavola ben imbandita, ogni cibo, gustarlo.
Cioè veramente gustare tutto, cioè lui in modo profondo veramente e completo.
E cosa vieta all'uomo di gustare la piena presenza di Dio secondo te?
Cosa vieta? Niente vieta. Cosa impedisce, possiamo dire? Cosa impedisce? Forse la sua natura, perché la sua natura comporta delle insicurezze, forse, oppure dei limiti. Ecco, visto che siamo limitati, vediamo anche Dio come è limitato.
Io ti ringrazio, il tempo è finito, però la prossima volta vorrei sviluppare sia questo concetto, che la tua vita anche nell'amore, le tue scelte che sono state così determinanti da arrivare a 34 anni senza un uomo, senza come la stai vivendo, perché c'è questa scelta, quali sono le tue aspettative, cosa ti sta dicendo Dio in cuore. Anche questo è un lato importante, perché credo che possa anche far soffrire a un certo punto. E tu hai detto che sei capace anche in questo di non soffrire, quindi se hai, non dico la formula magica, però una parola di incoraggiamento a chi fosse è molto interessante. Quindi ci troviamo la prossima volta per un'altra puntata. Un abbraccio a tutti da Maria
e da Rosa.
Mi piace Rosa. Allora ciao Rosa, la settimana prossima, e ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.